Siamo arrivati al Salmo 30, che è, potremmo intitolarlo così, canto di ringraziamento e ricordo di una grande angoscia. In fondo è un po' un salmo che presenta un'esperienza profonda di vita ed è la prima volta che troviamo un salmo un po' diverso dagli altri. Qualche volta abbiamo trovato Mizmor le Dawid, da Salmo di Davide. Questa volta comincia così: Mizmor Shir Hanukat Habait le David, che vuol dire, lo trovate lì sulla traduzione, salmo, cantico per la dedicazione del Tempio di Davide. Cioè, in realtà non è fatto per quel periodo, probabilmente il salmo è posteriore, probabilmente molto posteriore, ma in realtà veniva usato per ricordare la riconsacrazione del Tempio, la festa di Hanukkah, come l'ho letto apposta, Shiranukat. La festa di Hanukkah era la festa della dedicazione, ma la festa della dedicazione accadeva di solito intorno all'8 dicembre, perché era stato riconsacrato il Tempio ai tempi di Giuda il Maccabeo, dopo la profanazione che era avvenuta a causa di Antioco IV Epifane e quindi tutti gli ellenisti. Quindi c'era stata la guerra tra il 167 e il 164 avanti Cristo, e alla conclusione di questa guerra il Tempio fu riconsacrato e così fu istituita questa festa di Hanukkah, che adesso gli ebrei celebrano ancora, ricordano ancora, anche se il Tempio non c'è più. Era la festa dei ceri, potremmo dire così, perché si veniva ricordato anche il miracolo dell'olio. Dovevano consacrare il Tempio, e però a un certo punto la battitura degli olivi avveniva un po' più tardi e non c'era ancora pronto l'olio, comunque, o forse l'avevano spremuto ma non era ancora pronto l'olio, per cui avevano semplicemente un'ampolla e non riuscivano quindi ad accendere le sette lampade della menorah, no? Sapete che candelabro sette braccia, perché veniva accesa una per giorno, e invece, miracolo, l'olio fu sufficiente per tutti e sette i giorni, finché fu messo l'olio nuovo. E allora ancora adesso gli ebrei ogni giorno su una finestra della loro casa oppure in casa accendono un lumino per giorno per sette giorni, viene ricordata ancora la festa di Hanukkah. Bene, di fatto è un salmo molto bello, che probabilmente ha la sua origine invece in terra di esilio. È probabile che sia nato lì questo salmo, o forse è il salmo di un uomo, di un singolo uomo, di un orante, che poi è stato fatto proprio dal popolo, tutto il popolo di Israele, quando si trovava in Egitto. E in effetti è il famoso salmo che tutti ricordiamo, no? Hai mutato il mio lamento in danza, eccetera, eccetera. Qual è il lamento? Il lamento è quello dell'esilio, è il lamento della solitudine, dell'abbandono, della mancanza di speranza, eccetera, eccetera. E potremmo distividere, si possono vedere abbastanza nettamente cinque strofette, che sono sempre di abbastanza pochi versetti, due, tre versetti per volta, e comincia così: ti esalterò, o Yahweh, perché mi hai tratto fuori. Cioè, tirato fuori da dove? Probabilmente vedremo dopo che parlerà di tutti i luoghi in cui questa persona che scrive, oppure il popolo di Israele, si trovava. Tante situazioni, sono sempre situazioni in cui uno si trova in un buco, caduto in qualche trappola, in fondo, pensate a qualche trappola in cui uno cade e, Signore, tu mi hai tirato fuori, non è proprio mi hai sollevato, sì, sollevato nel senso, io se dico mi hai sollevato vuol dire mi hai preso il braccio così, no? Ma dire invece mi hai tratto fuori vuol dire che ero dentro in qualche trappola, è vero che uno dice ti ho sollevato dal buco, però dovrebbe aggiungere il buco, quindi
su dal pozzo.
Ecco, lì hanno aggiunto un'altra traduzione, cos'è quella della CEI? Quella vecchia, della, sì, la vecchia CEI. Ecco, sì, perché di fatto è mi hai tratto fuori, uno pensa probabilmente dallo Sheol, perché dopo si parlerà dello Sheol, si parla dell'abisso, e non hai fatto gioire su di me i miei nemici. Allora, è vero quindi che potrebbe essere un salmo che ricorda i nemici che erano gli ellenisti, che sono stati sconfitti dai Maccabei per la consacrazione del Tempio, ma in realtà probabilmente sono altri nemici, i nemici della deportazione, coloro che hanno distrutto il Tempio, che hanno distrutto le mie sicurezze, il mio futuro, ma tu, Signore, non hai permesso che loro gioissero su di me, cioè che facessero festa a mie spese. Yahweh, mio Dio, Dio mio Dio, a te ho gridato e tu mi guarisci. Notate bene, è un presente, non è mi hai guarito, ma mi guarisci, perché in fondo è come se tu mi guarisca ogni giorno, tu continui a guarirmi. E quindi è un presente storico, potremmo dire, no? È il presente di una continuità di azione di Dio. Notate bene, come vi dicevo, state attenti alle azioni attribuite a Dio. Vedete che la sintassi o la grammatica della Bibbia, per la conoscenza di Dio, parte dai verbi, poi arriva agli aggettivi e poi ai nomi. Guardate i verbi, abbiamo già trovato. Mi hai tratto fuori, non hai fatto esultare i nemici, non hai fatto gioire i nemici, mi hai guarito, mi guarisci, mi hai fatto risalire, e poi mi hai vivificato, e poi ancora, poi andate avanti e trovate un po', cioè in fondo si vede più ciò che Dio fa che ciò che Dio è, è da ciò che Dio fa che capisci ciò che Dio è. Capite? Proprio questo è lo stile, la sintassi, la teologia, potremmo dire, dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, non si basa sull'essenza di Dio. Capirai l'essenza di Dio dopo che hai visto che cosa fa. Se hai capito che cosa fa Dio, capisci anche chi è. Ecco, allora, che cosa fa Dio? Davvero, se uno che ti tira fuori dalla tomba, ti tira fuori, ti trae fuori, è uno che ti fa gioire, che impedisce quindi che i nemici gioiscono. Se lui è uno che mi guarisce, certo, chi è Dio? È Dio di misericordia, è il Dio di pietà, è un padre, potremmo dire, no? È un Dio che è padre del suo popolo, un Dio che è sposo del suo popolo. Ecco, possiamo usare tante immagini profetiche. Tu mi guarisci, Yahweh mi... Allora, non dice mi hai fatto, Yahweh, hai fatto risalire dallo Sheol la mia anima, Nefshi, Nefesh diventa Nefshi perché la mia anima, c'è la I finale, la Shi, quindi la mia anima, cioè l'anima, il Nefesh è la vita stessa. Signore, tu hai preso la mia vita, ero morto, ero già nella tomba, avevano già fatto i funerali, perché lo Sheol, l'anima scende nello Sheol dopo 4 giorni, al 4º giorno, ricordate che presso la tradizione ebraica si diceva, ricordate la risurrezione, la rianimazione di Lazzaro in fondo, no? Lazzaro viene richiamato in vita, e allora la sorella Marta dice, Signore, è di 4 giorni, cioè sono già passati 3 giorni, quindi siamo al 4º giorno. Perché? Perché si pensava che per 3 giorni l'anima, la nefesh, la vita, girasse in giro al cadavere, ma poi dopo al 4º giorno il cadavere puzzava a tal punto che l'anima non reggeva più, doveva scendere lo Sheol, non c'era più speranza. Allora, quando Marta dice così, vuol dire, Signore, guarda che qui è morto stecchito, basta, non c'è più neanche la nefesh che gira intorno, non c'è più niente, cioè, senza trucco, per quello che Gesù aspetta il quarto giorno ad arrivare, perché poteva uno dire, ma sì, tanto la nefescia era ancora in giro, e invece no, guarda, è proprio, infatti dice, Yam Holet, dice già puzza, perché? Perché non c'è più, anche la nefescia non ne poteva più di questo odore, se n'è andata, e se n'è scesa giù nello Sheol, perché già puzza. E allora ecco, io ero dentro nello Sheol, ero già morto, la mia vita, la mia anima era già finita, e tu, ecco ancora un altro verbo, mi hai vivificato. Il verbo non è dare la vita, per noi in italiano sono due verbi, no? Dare e poi la vita è il sostantivo. E invece no, qui mi hai vivificato, cioè mi hai reso vivo, mi hai rimesso in piedi, perché? Per non scendere nella fossa. In ebraico è fossa, è vero, perché non tutti hanno, cioè se noi pensiamo tomba ci viene in mente qualcosa di bello, no? Un sarcofago, no, qui è proprio la fossa, è la fossa dei poveri, la fossa di chi non ha niente, insomma, metti lì e poi sopra ci metti un po' di sassi, gli ebrei mettevano i sassi, no? Come una specie di ricordo. E poi, secondo momento, allora abbiamo già visto due strofette, la prima strofa è il contrasto tra vita e morte. Abbiamo visto, no? Io ero morto e tu mi hai tirato fuori. Seconda strofetta era, no, di fatto ecco, la seconda strofetta comincia adesso, i versetti 5-6, che ci fa vedere il contrasto, un altro contrasto, sono ben 5 contrasti, eh? Contrasto vita-morte, sono i versetti dal 2 al 4. Vedremo adesso il contrasto pianto-gioia, oppure luce-tenebre, vedete un po', guardate. Inneggiate a Yahweh, o suoi fedeli, qui abbiamo gli Assidav. Gli Assidim chi erano? Gli Assidim erano i puri, erano coloro che mettevano in pratica la legge, che osservavano scrupolosamente. La persona Assid è il giusto, è colui che osserva la legge, ma soprattutto è colui che si preoccupa di fare la volontà del Padre. La volontà di Dio. Ricordate che spesso nel Vangelo si dice, per esempio, Giuseppe che era giusto, oppure Simeone che era giusto ed aspettava la redenzione di Israele, oppure Zaccaria e Elisabetta erano ambedue giusti. Allora, chi sono i giusti? Ricordate, è colui che si interroga su qual è la volontà di Dio su di me, ecco il giusto, questo è lo tzaddik. E questo è colui che è veramente che vive la giustizia intesa come fedeltà, no? L'uomo fedele è questo, quindi i Hasidim o Cassidico, no? Perché c'è un'aspirata Hasidim, perché i Hasidim erano coloro che si domandavano come Dio mi sta parlando. Ricordate Giuseppe, il quale, essendo giusto, si tira indietro, cioè dice, io non posso prendere come mia sposa questa donna su cui Dio ha messo la sua mano, abuserei, cioè è come se entrassi a forza in un progetto che non è mio, quindi si tira indietro, ed ecco che era giusto, e Dio nel sogno gli dice, non temere, prendila in casa, perché? Perché tu gli farai da padre, ecco il tuo posto. Giuseppe si domandava, qual è il mio posto? Ecco l'uomo, il Cassid, l'uomo che si domanda, qual è il mio posto? Che cosa Dio sta pensando per me? E dopo che ha capito, prende in casa sua moglie, perché tu gli farai da padre, gli darai il nome, perché tu sei discendente di Davide, e lui sarà veramente il Messia, sarà il Mescia. Non so se ho chiarito la cosa, perché spesso leggendo il Vangelo si ha l'impressione che Giuseppe, che era giusto, pensa male di Maria, ma tanto la Madonna non era muta. Parlava, quindi potevano parlare fra di loro, e gli avrà spiegato le cose. Giuseppe dice, se Dio ha messo la mano su di te, come faccio a prenderti come moglie? Ahimè, mi tiro indietro. E in effetti pensava di mandarla in segreto, dicendo niente a nessuno. Però si domandava, essendo giusto, qual è il progetto. Quando Dio gli dice, tu gli farai da padre, ok, quindi io farò il papà, gli darò il nome, gli do una famiglia, gli do una discendenza, capite che ecco il giusto. Che non vuol far nulla prima che Dio lo dica. Abramo è il giusto, Assid per eccellenza, Abramo. e poi tutti gli altri, tutti giusti. Abramo che non si muove se non quando glielo dice Dio. Vai, prendi tuo figlio, sacrificalo, e poi dice, ok, Dio mi dice di non sacrificarlo, torno indietro. Basta. È l'uomo che è fedele. Ecco, allora, io inneggiate a Yahweh, voi che siete i suoi fedeli, ecco, voi che siete, fate parte degli Hasid, dei Hasidim, e lodate il ricordo della sua santità, questo è l'ebraico, non è il suo santo nome, ma ricordate, lodate il ricordo della sua santità. Che cos'è la santità di Dio? La santità di Dio è la sua capacità di dare la vita. Dio è santo perché è al di là di ogni nostra aspettativa circa la capacità di ribaltare le cose. Il santo è colui che è irraggiungibile al nostro modo di pensare, alla nostra logica, è al di fuori del nostro modo di vivere e di pensare. Ecco per quello che dice il santo, è al di fuori del pensiero della terra, del modo di pensare nostro. E allora il ricordo della sua santità, io voglio lodare perché, Signore, davvero tu sei più grande di me. Io ero nelle tenebre e tu mi hai dato la luce, ero nel pianto e tu mi hai dato la gioia. Terza strofetta, ecco il terzo contrasto, il contrasto tra stabilità e vacillare. Partiamo dunque da questa terza strofetta. Nella mia tranquillità ho detto... Sì, nella mia prosperità, no, non siamo ancora, ah no, scusate, no, ho lasciato via il sesto, e quindi siamo ancora nella strofetta, girando e girando, e parlando, chiacchierando, perché, allora, ecco qui il capovolgimento, perché Dio è santo, perché capovolge tutto, perché per un istante è la sua ira, notate bene che nell'ebraico non è la sua ira per un istante, la sottolineatura è sull'istante, cioè guarda che la sua ira... Un attimo, quindi per un istante è la sua ira, se io parto la sua ira, sottolineo la ira, invece se comincio con un istante, do una sottolineatura sull'istante, per dire, il Signore per un momento mi nasconde il suo volto, ma poi alla fine lo posso rivedere, è un Dio che non si nasconde, no? Per cui, quindi la sua ira, nel momento in cui io devo entrare, la ira di Dio, perché in vista di che cosa è? L'abbiamo visto, è in vista della Teshuvah, cioè del pentimento. Se io sento che il male mi distrugge dentro, mi pento e pentendomi comincio a intraprendere la strada del ritorno, shub, abbiamo detto, conversione, ritorno, stessa parola per dire ritornare è shub, quindi ritorno indietro e quindi passo dalla teshuva, quindi questa ira dura un istante perché e quindi per un istante la sua ira e poi una vita, la sua benevolenza, sono due sottolineature, su un istante e una vita, la benevolenza, perché la benevolenza è la Hesed, è quell'amore che pietà, misericordia, bontà, tenerezza, è un insieme, se io dico bontà è un po' generico, mi sembra, però benevolenza è un po' di più, mi sembra, a me personalmente, sono gusti di tipo linguistico, sensibilità diversa, e allora ecco la conclusione di questa strofetta, alla sera permane il pianto, al mattino ecco il giubilo, cioè Dio ha capovolto tutto, la sera sono le tenebre e il pianto al mattino ecco, però è curioso, vedete che riprende lo schema della creazione, il nostro Dio non è il Dio che comincia con la luce, ma comincia con le tenebre. Ve lo dicevo che l'anno scorso, quando ero in ospedale, per via del mio cuore che non funzionava bene, mi ricordo dopo il primo giorno, al mattino mi sveglio e dico, e fu sera e fu mattino, primo giorno, e poi dico, boh, non è vero, perché non è così. Si dice fu mattino, fu sera, primo giorno. E invece nella Bibbia c'è scritto per ben sei volte fu sera, fu mattino. Allora c'è qualcosa che non va o nella Bibbia o in me, una delle due. Ma allora lì mi ho detto, ecco perché, ma perché il nostro Dio sono capaci tutti di partire dalla luce. Lui è colui, è specialista a partire dalle tenebre, è il Dio delle notti. È nella notte che Dio salva dall'Egitto, è nella notte di Abramo che Dio gli fa la promessa delle stelle, conto a quante stelle ci sono. Ecco il Dio delle notti. E ho già in mente di fare un ritiro sul Dio delle notti, ma non ho ancora tempo di farlo, di mettere giù, ecco, solo messo giù uno schema, ma ci vorrà del tempo. E avrò bisogno di giorni per preparare il Dio delle notti. Però ecco, il nostro Dio è lì, no? Capite? Non fu mattino e fu sera. E in effetti vedete che il Salmo dice alla sera, non dice ma al mattino c'era la gioia, alla sera invece guarda che disastro. No, è il nostro Dio che interviene nel momento in cui è buio, e questa è la sua specialità. Alla sera, dov'è che l'ho perso adesso? Alla sera permane il pianto, al mattino ecco il giubilo. E poi aggiunge: ho detto nella mia prosperità. E qui si vede un po' dalla stabilità al vacillare, no? La terza strofetta, versetti 7-9. E qui viene presentato un po' il centro del male. Perché è successo questo? Quest'uomo sembra dire: perché è successo questo? Ma potrebbe essere Israele, eh? Israele in Egitto. Perché è successo questo? Ricordate quando Israele, sicuro, no? Ricordate, abbiamo letto stamattina Amos, no? Ma abbiamo tutto, siamo ricchi, il PIL è alto, i sacerdoti sono ben pagati, i commercianti fanno affari, ma che bello! 750 avanti Cristo, 722, spazzati via tutti. Cioè, quando tu ti credi di poter fare a meno di Dio, sei finito. Quando tu ti metti al posto di Dio, ricordate a Tor di Babele, vogliamo dare la scalata al cielo per far vedere che noi siamo potenti. Ed ecco che questa società senza Dio finisce male. Fallimento di una società senza Dio. Cioè, quando io mi metto al posto di Dio, è finita. Quando io credo di essere chissà chi, e vedete subito, ecco qui, vedete che viene presentato bene, no? Quindi io quando ero stabile, quando ero tranquillo, mi sono detto: ah, non sarò mai scosso in eterno, Leolam, oh, in eterno, come sono come Dio, sono diventato come Dio, vedi? Non sarò scosso in eterno. E quindi mi sono detto questo: nella tua benevolenza, o Yahweh, tu mi hai eretto per mia montagna tu hai eretto per mia montagna la forza. Cioè, in realtà, ecco qui, capite, è un po' tortuoso, ripeto, quindi nella mia tranquillità, addirittura in ebraico è diverso, ho detto nella mia tranquillità non sarò scosso in eterno, Leolam. E poi riprende: nella tua benevolenza, cioè tu non mi hai steso, tu non mi hai fulminato, ma hai solo tolto la luce, ecco, ma hai solo tolto la certezza di essere autosufficiente, di essere bravo. Nella tua benevolenza, o Yahweh, tu hai eretto per mia montagna la forza, cioè tu mi hai dato una forza e questa forza che viene da te è diventata la mia montagna. Capite che è un po' tortuoso, per cui mi hai reso stabile, sì, è un modo per raggirare l'ostacolo e renderlo più leggibile, insomma, perché i salmi devono essere anche letti, se tu non tutti hanno davanti l'ebraico, no? Allora se sono troppo intricati da leggere diventano anche difficili da pregare, però il senso è quello della traduzione che avete davanti, ma la traduzione letterale è quella che ho cercato di darvi io. Quindi tu hai eretto per mia montagna la forza, quindi la forza che viene da te, è lei, è la tua forza che mi ha reso stabile, non la mia presunzione, capite? Tu hai ribaltato tutto perché io credevo che perché sono bravo io ce l'avrei fatta, e tu invece mi hai fatto capire che senza la tua forza io sono caput, per cui è la tua forza che è la mia montagna. È chiaro? Dopo averlo ripetuto 3 volte magari è entrato di più. Ma poi hai nascosto il volto e sono stato sconvolto. tu Signore, quando io mi credevo di chissà chi, guarda che bravo, sono santo, sono buono, sono bravo, ho il Tempio, ricordate Geremia, no? Tempio del Signore questo, e io lo distruggerò, dice Dio. Sei attaccato al Tempio, hai perso di vista me, e io te lo distruggo. Ti sei attaccato alla terra, hai perso di vista me, e io te la tolgo. Ti sei attaccato ai riti, hai perso di vista me e io ti tolgo anche i riti. Capite? Questo Dio che è il Dio geloso, cioè io voglio essere l'unico, sono il tuo sposo. E se tu ti attacchi a altre cose, è come che so l'innamorata che riceve l'anello di fidanzamento ed è innamorata dell'anello, continua a baciarlo e non guarda il suo fidanzato, capite? È un'infedeltà, no? Una palese, un idolo, cioè... Questo è il segno d'amore, se io mi fermo al segno e non arrivo all'amore non serve niente. È lo scambiare il mezzo col fine. Quando tu scambi il mezzo col fine è fresco. E allora Dio cosa ti fa? Lui te lo toglie e così rimani vuoto. E quando rimani a vuoto cominci a dire, ah, e lui dice, ok, adesso hai capito bene. E in fondo è questo proprio, no? La teshuvah, che è il pentimento che mette in pratica il giudizio di Dio. Dio cosa fa? Mitzvat, cioè giudica il tuo male e ti dice guarda cosa succede quando tu ti attacchi alla terra, guarda cosa succede quando tu ti attacchi ai riti, guarda cosa succede quando tu ti attacchi alle tue fisime, guarda, io te le tolgo e così impari ad attaccarti alle cose che valgono, no? E allora tu hai nascosto, poi hai nascosto il volto e io sono stato sconvolto. A te grido, Yahweh, di nuovo un grido, no? Ecco, quindi un grido, prima c'era la gioia, l'esultanza, a te grido, Yahweh, imploro pietà da te, ecco qui la teshuvah, il pentimento, imploro pietà, Yahweh, non è Dio mio Signore, è Yahweh, non c'è mio Signore, almeno nell'ebraico che ho io non era così. E quindi, ecco il risultato che è stato conseguito, no? Io bastavo a me stesso e addirittura ti ho dimenticato. Adesso che ho scoperto il vuoto, che sono al buio, sono come il bambino che dice mamma dove sei? No, oh, guarda che sono qui, ho solo spento la luce. Ecco, è proprio qui in fondo. Adesso imploro pietà, è proprio questo che poi ti fa tornare indietro. Ecco il pentimento, ecco la teshuvah, che vi dicevo già, in ogni festa dell'ebraismo cominciava sempre con la teshuvah, come noi ogni volta che celebriamo la messa cominciamo con la teshuvah, chiediamo perdono per i nostri peccati, poi addirittura nella messa due volte, la messa rito romano, prima il confesso o altro e poi il Kyrie eleison, per dire non devi chiederlo solo per te, confesso e quindi per mia colpa, ed è bello perché alla fine quando si è in comunità c'è sempre quelli che danno la colpa agli altri, mi hanno distrutto, mi hanno fatto del male, sono loro, allora io ogni giorno cerco più, anche la domenica vedete che cerco di dire il confesso, perché allora qualcuno che non ti dà sempre la colpa agli altri lo vedo finalmente dice per mia colpa, meno male, perché di solito la colpa è di questo, la colpa è di quello, la colpa è di lì, ma guarda che forse almeno una volta alla settimana fai per mia colpa, allora questo è forse sono perfido io, certamente lo sono, perché almeno ho la soddisfazione di vedere qualche membro della comunità che dice di sempre avere ragione, qualche volta dice ho avuto torto anche io, signore, ho sbagliato, mentre gli altri, questi qui mi hanno distrutto, mi hanno fatto del male, mi hanno calpestato, mi hanno ferito, mi hanno, in generico, no? E allora, no, sono io, non gli altri, signore, pietà di me, con la teshuvah. Però c'è anche la seconda, non devo tenere conto solo di me, ecco il secondo momento in cui si dice il Kyrie eleison, perché è anche per coloro che non hanno ancora capito l'amore di Dio, e quindi chiedo pietà anche per loro, perché anche loro sono miei fratelli, tutti, non so se avete mai capito questo dualismo, nella liturgia romana, è proprio dovuto a questo, c'è un chiedere perdono per sé, ma sarebbe egoistico, ma devo chiedere perdono perché la famiglia di Dio è più grande, non è solo quelli che sono qui in chiesa adesso e che dicono mea culpa, me masi de culpa, dicevano quando c'era in latino, mio nonno andava in chiesa e diceva mea culpa, mea masi de culpa, no, è maxima culpa, l'altro non mi abbassa di colpo. Ecco, e quando c'era in latino c'erano tante strafalcionetti che giravano, cantamerlo sul frumento, veneremo a cena qui. Tantum ergo sacramento è diventato cantamerlo sul frumento. E così, c'erano, cantavano, mi ricordo una vecchietta, c'era l'ufficio del funebre e c'erano chirografa peccator, quando angeli offerent tibi, chirografa peccatorum hominum, io ero seminarista, e so leggere di greco, di latino, e scrivo, e molte altre virtù, e allora, con tanto puzzostone, c'erano le vecchiette che cantavano, piroscafa peccatorum, e io dico un giorno a questa vecchietta, ma cosa canta? E lei dice, io penso ai piroscafi, le navi che partono con i missionari per raggiungere i peccatori. Oh? Cioè, è un'altra cosa sicuramente, perché pirografa peccatorum hominum vuol dire il libro scritto con i peccati degli uomini. Quando gli angeli porteranno a te il libro scritto con i peccati degli uomini, il Signore abbi pietà di me. E invece lei pensava, piroscafa, i piroscafi che partono con i missionari che raggiungono i peccatori, peccatorum, e vabbè, comunque va bene, vedete, come uno trovava comunque un modo per pregare anche senza capire un tubo, perché è la fede che ci salva, non le parole che diciamo, no? E allora, ecco, quindi qui siamo, quindi ecco, dicevo, la teshuva, che è il pentimento, Signore, hai spento la luce e finalmente dentro di me è scattato il pentimento. E allora mi sono rivolto a te. Pensate a Israele nell'esilio. Israele che si sveglia in esilio e dice, ecco, vedi, Signore, prima per anni e anni a Israele si domandava, ma perché? Perché il Signore ci va? E poi cominciano a dire, attraverso i profeti, a dire, e vedi, e sì, noi eravamo autosufficienti, credevamo di far senza di Lui, guarda come siamo ridotti. E Lui ci ha spento la luce. Adesso cosa fai? Adesso mi stai risollevando, mi fai capire che tu non sei contro di me, ma sei contro gli idoli che io ho messo in piedi, che tu non sei contro la mia felicità, ma contro la mia fasulla felicità, perché tu ne vuoi una vera, non una fasulla, per quello che mi distacchi dalle cose, perché le cose non rendono felici, ma è l'amore che rende felice, e senza amore non si può vivere, mentre senza le cose si può anche vivere. Ecco, allora mi sono pentito, imploro pietà, ecco la Teshuvah, ecco la, a te Yahweh io imploro pietà, quale vantaggio c'è nel mio sangue, nel mio discendere nella fossa? E ancora una volta si riprende, no? Il tema, siamo ancora un altro contrasto, penultima strofa, contrasto vita-morte. Abbiamo visto diversi contrasti, ripeto, vedete che è curioso, perché abbiamo contrasto vita-morte all'inizio, pianto-gioia, seconda, stabilità-vacillare, terza, poi si riprende vita-morte e poi di nuovo pianto-gioia. Qual è il centro di tutto? Stabilità-vacillare, cioè... Dove sta il centro di tutto? Dove sta il peccato dell'uomo? Sta nella credersi stabile e in realtà vacilli. Ecco, e tutto il resto gira intorno. Allora, quando tu sei stabile, ti credi stabile e invece vacilli, ecco che arriva. Eri vivo e diventi morto. Però Dio capovolge pianto gioia. E poi di nuovo vita-morte, come la prima strofa, è questa che vediamo adesso, e poi troveremo ancora pianto e gioia. Quasi a dire, tutto torna intorno, tutto gira intorno al peccato per eccellenza, che è la presunzione di farcela da soli, di essere bravi, di essere che so, sufficienti per se stessi, e quindi grazie Signore perché io non ho peccati, no? Ricordate i due che salgono al Tempio, no? Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ingiusti, adulteri, eccetera, e poi non sono neanche come questo qui, quindi anche, c'è anche giudizio sull'altro, no? In più, dice, non sono neanche come questo qui, per carità, io digiuno due volte a settimana, pago le decime, e poi dice, ma certo, alla fine, capite, a Dio non interessa ciò che facciamo, ma chi siamo? Se noi andiamo a raccontare a Dio tutte le cose buone che abbiamo fatte, ma lui le conosce già tutte. Ma lui dice, ma tu chi sei? E solo quando tu dici sono un peccatore e che scatta la teshuva, allora nasce la vita. Quando tu riconosci la tua povertà, allora si capovolge tutto. Ed è per questo che è importante proprio questo centro, no? Che stabilità vacillare. Io ero stabile, tu mi hai fatto vacillare. E allora vacillando ho ricominciato tutto da capo. Riprendiamo allora la nostra quarta strofa, ancora quale è ancora contrasto vita-morte. quale vantaggio c'è nel mio sangue, cioè nella mia vita, nel togliermi il sangue, nel farmi morire, nel mio discendere nella fossa, riprende il tema della fossa. Ti loderà forse la polvere, proclamerà forse la tua fedeltà. L'idea per gli ebrei era che quando uno è morto non c'è più niente da fare. Cioè, c'era un detto rabbinico che diceva: meglio un cane vivo, un cane è un animale immondo, che un rabbino morto. Perché noi glielo abbiamo trasformato, no? Meglio un asino vivo che un dottore morto. Questo è quando uno non voleva studiare a scuola, diceva: ma studia, ah, meglio un asino vivo che un dottore morto, no? Ecco, in realtà è proprio questo, è nato da questo detto rabbinico: meglio un cane vivo che neanche un rabbino, cioè un dottore della legge morto. Non serve a niente, perché quando uno è morto c'è più niente, non c'era speranza ancora, non era ancora scattata l'evoluzione della fede nell'oltretomba. C'era l'idea di una vita larvale, ma non si sapeva che cosa fosse. Poi pian piano siamo arrivati fino a 30 anni prima di Cristo, il libro della Sapienza, tutta l'evoluzione, perché Dio ci educa pian piano, Non arriva di colpo, non è cominciato a dire il giorno in cui è chiamato Abramo, Abramo, invece di dirgli riesci dalla tua terra, Abramo, beati poveri spirito perché riesci, no, passano 1900 anni, cioè ci vuole del tempo per arrivare lì. Gesù è arrivato dopo tutto un percorso di educazione del popolo di Dio, e noi siamo ancora in fase di educazione, guardate che gli scienziati dicono che il sole dovrebbe spegnersi tra 70 miliardi di anni. Vi rendete conto? Siamo i primi balbettamenti del cristianesimo, 2000 anni, abbiamo davanti 70 miliardi di anni, capite? E quelli che arriveranno tra qualche miliardo di anni ci penseranno quasi contemporanei di Gesù Cristo, no? Almeno questa era una delle ultime cose che ho letto sul sole, la potenza,
credo che siano 7, non sei tanto.
Ah no, vabbè, 7 miliardi comunque sono già tanti ancora. Ecco, cioè forse ci ho aggiunto uno zero io, ho fatto come i lionesi che aggiungono gli zeri. Mi sono ricordato i 7 e forse ci ho aggiunto lo zero. Comunque per dire, comunque 7 miliardi sono 7 miliardi, non mica ha detto, cioè, insomma, cioè... Serviranno persino dei salmi a qualcun altro, per dire che comunque noi abbiamo l'idea fine del mondo, ma calma, un momento, la fine del nostro mondo, di un certo tipo di mondo, di un modo di vivere sbagliato, certo, perché Gesù ha parlato di cieli nuovi e terra nuova, quindi non è la fine è di, si spera che finisca questo egoismo e questo orgoglio, che finalmente viviamo la risurrezione di Cristo in maniera nuova. Ah, però campo a cavallo, se ci sono voluti 1900 anni per arrivare alle beatitudini, per imparare a vivere le beatitudini, ce ne vorranno almeno 4000, 5000, forse di più, insomma. E allora qui siamo arrivati alla, stavo dicendo che progressivamente si arriva alla concezione dell'eternità, no? Della possibilità che l'uomo abbia una vita anche dopo questa vita. Quindi qui non siamo ancora arrivati, siamo ancora probabilmente 500 anni prima di Cristo, grosso modo. Probabilmente questo salmo è nato lì proprio tra i deportati. Quindi, signora, a cosa serve il nostro essere annientati, dicono i deportati, cosa serve tutto questo? Tu quindi abbi pietà, no? Ed ecco allora la conclusione, ancora una volta, la Teshuvah, abbi pietà, ascolta, no? Ascolta Yahweh, abbi pietà, Yahweh, soccorritore per me. Questo è in ebraico, non sì la mia fortezza, ma Yahweh, sì soccorritore per me, cioè sì il mio salvatore, colui che si prende cura di me. Conclusione, ultimo contrasto, che poi è simile al secondo, pianto, gioia ancora. Hai mutato il mio lutto in danza, lutto e pianto, quindi lamento, lutto, hai mutato il mio lutto in danza, hai sciolto il mio sacco e mi hai cinto di gioia, questo è l'ebraico. Naturalmente la traduzione è hai mutato la mia veste di sacco in abito di gioia, ma hai sciolto il mio sacco e mi hai cinto di gioia. ricordate che ogni tanto si trova nel Salmo, il Signore mi ha cinto di gioia, cioè cinghia di gioia, il mantello che mi ricopre la gioia, si cinge con un mantello, quindi il mio abito basta è un altro, è diventato un abito di gioia, un abito di esultanza, perciò a te inneggerò, oh gloria, tu sei la gloria, e non tacerò. Adesso finalmente griderò, ma non più per lamentarmi, ma griderò per dirti la mia gioia, la mia consolazione. Yahweh, mio Dio, ti loderò, le olam, ancora una volta, in eterno. Cioè, non smetterò mai di lodarti. E certo anche questo è un bel salmo, no? Fatto per l'esilio, ma soprattutto per noi, che tutto sommato comunque siamo esuli. E potrebbe essere il salmo del Venerdì Santo, se volete, no? Anche Gesù entra in questa morte sapendo che poi il Signore la cambia in gioia, trasforma tutto. E certamente questo ci dà anche una lettura personale, ci fa vedere che tutto ciò che Dio permette, anche facendoci passare attraverso le prove, non è per la nostra morte, ma è per la nostra vita. Ricordate che Gesù lo dice parlando di Lazzaro, no? Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, no? E allora ecco, questo vuol dire che Dio permette, anzi, qualche volta calca la mano, perché il male che tu hai avviato, no? Tu hai acceso, tu hai preparato la bomba e hai acceso la miccia, e lui dice adesso vuoi vedere che esplode la miccia, ma quando sarà esplosa tornerai a me, insomma, eccola, dicevo, la teshuva, ed ecco perché la mispat, il giudizio di Dio, è il giudizio sul male che fa vedere le sue conseguenze letali. Tu hai scelto il male, guarda le conseguenze del male, guarda come ti sei ridotto, hai scelto di essere un superuomo, guarda come ti sei ridotto, hai scelto di infrangere tutte le regole, guarda che hai preso la DDS, cioè è inutile che noi diciamo, Signore doveri, perché ho preso la DDS? Beh, e tu? Doveri quando hai usato il disordine nella tua vita, capite? Doveri quando ti sei trascurato, non ti sei curato, non hai preso cura di te, doveri, è certo che, come mi sono ridotto, ma certo che ti sei ridotto, non è il Signore che ti ha ridotto così, e nessun altro, perché in fondo il primo nostro amore è noi stessi, ama il prossimo tuo come te stesso. Dopo Dio noi stessi, perché spesso se noi non amiamo noi stessi non amiamo neanche gli altri, perché la stessa cura che abbiamo per gli altri l'abbiamo per noi stessi, per cui se non ti ami non ami neanche gli altri, per quello che bisogna amarsi prima, volersi bene, prendi cura per te, per i tuoi tempi, le tue ricariche, tu, oppure allora quando io sono esaltato mi sento chissà chi, allora è chiaro che poi la pago, perché non sono il Padre Eterno. No? Quando siamo malati di padre eternismo, di delirio di onnipotenza, allora il Signore ci toglie la scala di sotto e ci dice, pocca, guarda che non eri proprio grande, era solo la scala, no? Ci toglie il piedestallo e ti fa vedere dove eri, no? E mi piace quello che diceva caro amico che è il postulatore della causa di Martha Robben, Bernard Peyrus, diceva, la storia è il cimitero dei grandi, è tutto lì. La storia è il cimitero dei grandi, non dei piccoli. Piccoli poi rimangono, perché sono nel cuore di Dio. I grandi, ha abbattuto i potenti, ha innalzato gli umili. Ecco la storia. La storia è l'esaltazione degli umili. Chi è che ricordi? Ricordi San Francesco e continua a operare, no? San Francesco. Ma, e di Tito? Oh, ricordi solo che ha distrutto il Tempio. E di qualche altro, di Garibaldi, che ha sparso guerre dappertutto, dove c'era da muovere le mani lui andava, dove c'erano le guerre lui era suo pane, no? Un guerrafondaio come lui non c'era nessuno, poi dopo, naturalmente, siccome i libri di storia vengono scritti da chi ha vinto, lo proclamano eroe, no? Sono quelli che hanno fatto la rivoluzione francese che scrivono i libri dopo, no? Non i martiri che loro hanno fatto fuori, perché insomma... È curioso che proprio il giorno in cui si celebrava questo brutto ricordo dell'inizio della rivoluzione francese, no? 14 luglio, si celebra quindi una carneficina. All'inizio della carneficina non è il Signore che lo manda, però c'è stato qualcuno, un po' pazzo, che ha fatto una carneficina proprio in Costa Azzurra, no? Cioè il stesso giorno. cioè tu fai la festa per una cosa di cui dovresti vergognarti, perché alla fine come si fa a fare la festa? Infatti io avevo qui una signora francese e ho detto, ma 14 luglio è festa? Dice, purtroppo sì, perché cosa ricordiamo noi? Se noi ricordiamo tutte le volte che tagliamo le teste, capite che avremo tante feste in giro, ma non è proprio la festa della vita, ma quella della morte. Bene, possiamo allora leggere adesso questo salmo. Ti esalto, o Yahweh, perché mi hai sollevato e non hai fatto esultare su di me i miei nemici. Yahweh, mio Dio, a te ho gridato e tu mi hai guarito. Yahweh, mi hai fatto risalire dallo Sheol, mi hai dato vita per non scendere nella tomba. Cantate inni a Yahweh, o suoi fedeli, e lodate il suo santo nome, perché la sua ira è per un istante, la sua bontà una vita. Alla sera durano le lacrime, al mattino ecco la gioia. Nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare. Nella tua bontà, o Yahweh, mi hai fatto stabile come un monte potente, ma quando hai nascosto il volto, io sono restato atterrito. A te grido, Yahweh, imploro pietà a te, Dio mio Signore. Quale vantaggio trarrai dal mio sangue, dalla mia discesa nella fossa? Ti oderà forse la polvere, proclamerà forse la tua fedeltà. Ascolta, Yahweh, e abbi pietà. Yahweh, sii mia fortezza. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, perché il mio cuore ti possa cantare inni senza posa. Yahweh, mio Dio, ti loderò per sempre.